Il Sonno della Ragione genera i mostri, è un'incisione di Goya famosissima alla fine del Settecento, e ovviamente essendo un'incisione nera, ma io credo che sia molto significativo il gioco nero e bianco quando le ombre della mancanza della ragione, quindi le angosce dell'irrazionale, pesano su di noi, ci fanno essere reclini e spaventati, regressivi, e una fotografia in bianco e nero dell'inconscio, se vogliamo, poi può essere anche molte altre cose. Avanti, grazie. Qui è proprio il nero del nero, è famoso il quadrato nero di Malevich. Siamo verso il 1915. Lui voleva liberare l'arte, diceva, dalla schiavitù dell'oggetto, e in effetti l'ha liberata, sì, non c'è nulla, questo nero così cupo, travolgente, che però è contraddittorio, perché anche il quadrato, anche la tela su cui l'ha dipinta è un oggetto, però volevo far vedere il senso dell'assolutizzare un colore e di tutti i significati che si possono dare nelle intenzioni dell'autore 90 anni fa e nella nostra percezione di adesso. Avanti. Ecco, questo messo a capovolto, ma si capisce lo stesso, il disegno di una mia paziente, immaginatelo rovesciato, sono degli alberi, aveva tutti i colori a disposizione, invece non li ha usati, ha usato solo la matita, e vedete in particolare che ogni albero ha una cavità. Questo rappresenta nella storia dei test il segno di una violenza sessuale subita anche nei bambini. Questa è una cosa fuori del tempo, l'ho scoperto la psicologia ormai da un po' di anni, e il fatto che manchi i colori sottolinea la drammaticità e l'essenzialità, per cui non c'è spazio per le emozioni, in un certo senso c'è solo la matita che, senza saperlo, disegna così, e poi parlando ha raccontato questo, e questo succede anche in altri casi, gli insegnanti lo sanno. Avanti. Questo è un altro mio paziente, ciao Pippo, ovunque tu sia, di qualche anno fa, che soffriva di patologia ciclotimica, cioè aveva un alternarsi di depressioni e di fasi di eccitamento maniacale, di euforia. Questo è un quadro che segna un po' il passaggio tra uno stato e l'altro, quindi vedete questo grande dinamismo delle linee, e questo colore qua e là vivace, e insieme all'interno dei ricordi della fase depressiva dei colori neri. Con un disegno così si può già avere delle forti ipotesi diagnostiche. Oggi malattia curabilissima, naturalmente, anche allora lui però non prendeva tanto la medicina. Trovo che è estremamente suggestivo per l'insieme degli stati d'animo, l'espansione di queste linee che, pur essendo chiuse, sono di un grande dinamismo, e i colori, alcuni la quiete dell'azzurro, il nero del ricordo depressivo che poi tornerà perché la malattia. Avanti. Adesso vediamo uno suo, perché era adottato sempre Pippo, del 79, in una fase intermedia in cui stava bene, era una persona dotata di buona autodidatta ma con buone capacità artistiche, e questo rappresentava un'astronave, diceva, e credo che, insomma, vedete di nuovo il gioco cromatico, la fantasia, le curve, mi sembra molto suggestivo, ho pensato di portarlo avanti. E beh, questo sappiamo tutti, siamo al 1893, Munch, il grido o l'urlo, viene chiamato in tutti e due i modi, e vedete qui l'angoscia dei colori, il rosso. Ora sappiamo che cosa lui provava quando dipinse questo quadro, credo che lo sappiate. Disse: mi sentivo triste e malato, un cielo, a un tratto le nuvole diventarono rosse, io vidi tutto rosso e sentii l'urlo della natura, cioè un episodio ai limiti dello psicotico o della frammentazione dell'io, e infatti lo dipinse così. Direi che è quasi un'icona della modernità, perché le cose non sono tanto cambiate, erano così anche prima, ma non facevano questi quadri. E naturalmente tutti abbiamo visto un tramonto rosso, e l'avrà visto anche lui altre volte, ma solo in quel momento, in quel suo contesto psicopatologico, l'ha dipinto in questo modo. Qui vorrei solo notare che al fondo a sinistra si vedono due persone, e tutti dicono che si allontanano con indifferenza, il che è possibilmente vero, ma io pongo anche un'altra interpretazione, e il senso del passare oltre l'angoscia della figura in primo piano. Poteva anche voler significare questo, e quindi il passare oltre, in un certo senso, il superare l'angoscia, il guarire, andare oltre. Avanti. Ecco, questi, adesso abbiamo due diapositive di quel mio amico Gregorio Merlin di Padova, uno psichiatra, arte terapeuta, mi fa piacere citarlo. Ha lavorato molto con le anoressiche e ha fatto in un libro che è appena uscito, che si intitola Un'estetica estatica, è un bellissimo titolo, Un'estetica estatica, dove lui produce molti disegni assieme a una sua collega, e lui ha notato che il colore rosso accomuna le visioni delle mistiche medioevali, come vengono dai loro diari, con i disegni delle anoressiche. E quindi giustamente pone questo legame come se il rosso rappresentasse la sofferenza o il superamento del corpo, o comunque una forma di aggressività che sfuma verso il misticismo da una parte e verso l'autoaggressività dall'altra, perché di anoressia si può anche morire. E ci sono questi, sono tutti disegni liberi ovviamente, ci sono queste macchie nere che possono voler indicare o un peggioramento o un momento di transizione, ma a tutto campo interrotto solo dal nero c'è il colore rosso, e questo, nota Gregorio Merlini, è molto significativo. Avanti. Sì, c'è un... No. Sì. No, potremmo darla noi o aspettare la nuova edizione del libro. Se hai qualche idea, te lo dico. No, 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 no. Sì, potrebbe, è quasi un rosso se è un test proiettivo. Io non ho detto che prima il test del colore rosso è un test proiettivo perché appunto si proietta qualcosa di noi che non sappiamo molto profondo. Questo è il secondo, sempre delle sue anoressiche, di nuovo domina il colore rosso, per le mistiche si collega al sangue di Cristo, alle visioni di Cristo naturalmente, e qui invece è più inespresso, meno spiegato. Notate anche quelle figure umane filiformi, proprio quasi come dell'anoressica, che in qualche modo si immagina o si ricorda, e ricorda anche, vedete queste figure, le incisioni rupestre dei Camuni. Trovo che sia estremamente significativo nella storia dell'uomo questo ricomparire. Avanti, sto accelerando per stare nei 15 minuti, forse non ce l'ho già fatta. Vabbè. Beh, questo è Attesa, un taglio di Lucio Fontana, siamo verso il 56, mi pare domina il colore rosso con quel taglio centrale, si potrebbero dare molte interpretazioni psicologiche, ma essendo io un nemico dell'arte contemporanea, quando è fatta così, penso che darei le peggiori interpretazioni, quindi me ne astengo. Comunque su quadri di questo genere, i critici d'arte hanno scritto valanghe di cose insensate. Ho detto insensate? Sì, volevo dire insensate, lo confermo. Avanti. E qui c'è un'altra fontana, finalmente, se la trovassimo, la fontana della giovinezza, gli affreschi di Manta, siamo negli anni 30 del 400, questa grande festa di colori, secondo me, sta anche a significare la gioia di aver trovato la fontana della giovinezza. È un mito che è in tutte le culture. Presto o tardi, forse al prossimo convegno, vi daremo l'indirizzo, credo che dobbiate venire. E quindi la festa dell'orgia dei colori. Avanti, stiamo accelerando. Beh, questo è molto curioso, è un quadro molto vitale, strano, Arcimboldo naturalmente, siamo negli anni 70 del 500, il primo che ebbe l'idea di usare in questo modo la natura, quindi i colori della natura, è un modo di unire la natura e l'uomo, la natura vegetale e l'uomo che fa parte ovviamente della natura. Avanti. Ecco, questo è Matisse, qui parla di voluttà, e questo momento in cui c'è il ricordo del nudo nella natura, ricordiamoci la tempesta di Giorgione, poi molti altri, qui questi colori in un momento particolare della sua vita davano un senso appunto di piacere, di staticità serena, di un momento solare, un momento anche l'incontro comunitario del pranzo preparato. Sempre gioioso, mi sembra che ci volesse qualcosa del genere. Stiamo andando alla fine, coraggio. Ecco, vabbè, questo è l'uso del colore in una moderna fotografia che trovo molto suggestivo, intanto perché mi piacciono i gatti. E va bene, beh, anche le signore, le ragazzine. E c'è questo contrasto fortissimo tra il bianco e il violetto. Il violetto, quando è più cupo, è considerato un colore depressivo nel test del disegno, non Rorschach, se non quello di Lüscher, che si fa nelle scuole. Il disegno è un test molto semplice da fare. Ecco, però mi sembra estremamente suggestivo che anche psicologicamente è un po' l'ambivalenza del colore, il senso misterico e del gatto e della donna. Ultime due. Ecco, e anche questa è molto suggestiva, c'è di nuovo la natura, c'è il colore, una modella moderna, castamente nuda, mi è sembrato abbastanza riassuntivo, ma l'ultima è più riassuntiva ancora, facciamo un salto all'indietro, oh, è uno splendore assoluto, un trionfo della natura. Qui siamo nel 1696, si sta concludendo il periodo storico in arte della cosiddetta impropriamente natura morta, perché in realtà è molto viva. Vedete la raccolta dell'uva, il pieno rigoglio dei frutti. Se posso aggiungere un ricordo personale brevissimo, questo quadro l'avevo visto a Palazzo Strozzi alla mostra della natura morta a Firenze 3 anni fa. Stavo in quei tempi chiudendo il mio libro con alcuni amici, proprio in tavola, Sapori e Saperi, che si basa molto sulle nature morte, impropriamente morte, sulla psicologia e altre cose, e non avevo la minima idea di quale copertina potesse essere. Avevo già tutti gli articoli degli amici e le prime bozze e non sapevo. Quando ho visto questo è stata una folgorazione, Paolo sulla strada di Damasco. Allora io credo che un quadro come questo ci riconcilia, anche se non ce n'è bisogno, intanto col ritardo di cui mi scuso per andare a gustare i frutti della natura, e poi soprattutto tutto con i momenti difficili, con le tempeste interiori che nei colori trovano un'espressione, in qualche modo anche si placano. E qui è la vita che va avanti, noi siamo nella vita, grazie, arrivederci.